Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Serravalle di Ala, 7 del mattino del 29 ottobre del 1918. Sulla Valle Garina gravano nubi grigiastre, polverose come spesso capita nelle prime ore dei giorni di autunno. Poi c'è la guerra a rendere il paesaggio ancora più cupo, anzi direi tetro. Lì, in quel tratto di valle, i fanti della 36esima Brigata di Fanteria Pistoia si contrappongono ai Kaiserjäger e alle Brigate Boeme dell'Imperial Regio, esercito austriaco. Italiani e austro-ungarici tengono le posizioni ormai della primavera del 1916, quando l'offensiva ordinata dal generale Konrad, che noi conosciamo come Strafe Expedition, si schiantò contro la coriacea resistenza del Regio Esercito. Albeggiava. Lungo la massicciata della ormai inutilizzabile ferrovia che fino al 24 maggio del 15, quando l'Italia attaccò l'impero, era la Südbahn, ombre emergono dalla foschia. Ai fanti della Pistoia si presenta una scena surreale. Un ufficiale avvolto da un pastrano elegante, accompagnato da un caporale che regge una bandiera bianca, e un sergente avanzano lentamente. Ogni tanto lanciano qualche squillo di tromba per far capire che le loro intenzioni sono pacifiche, che quella è una delegazione parlamentare, non un gruppo di incursori. L'ufficiale è un capitano di stato maggiore, quindi uno su nella gerarchia militare austro-ungarica, un uomo magro con la faccia decisa, baffi virili da militare di carriera. Uno con la divisa cucita addosso, insomma. È un trentino e si chiama Camillo Ruggera, nato Predazzo, figlio di Giovanni, capoposto della gendarmeria austriaca, e da Maria Pruner di Segonzano, il paese dove, con i suoi quattro fratelli, è cresciuto fino ai 14 anni, quando il ragazzo, studioso e disciplinato, vinse il concorso per entrare nell'Accademia Militare di Vienna. In quella fredda mattina del 29 ottobre del 1918, sulle spalle di Ruggera grava un fardello enorme: prendere i contatti per aprire le trattative con l'Italia per arrivare ad un armistizio. Il 24 ottobre, pressato dagli alleati e dal governo presieduto da Vittorio Emanuele Orlando, il generale Diaz, che un anno prima, dopo la tragedia di Caporetto, aveva preso il posto di Cadorna, aveva dato l'ordine d'attacco. Era iniziata la battaglia di Vittorio Veneto, l'ultima della grande guerra sul fronte italo-austriaco. Sul Piave all'inizio le cose si mettono male, il fiume è in piena, è impossibile attraversarlo. Allora gli italiani, che sono sostenuti dai francesi e dai britannici, concentrano l'attacco sul Grappa. Gli austro-ungarici sulle prime tengono, ma quando le fanterie di Vittorio Emanuele III, passata la piena, superano il Piave, l'esercito dell'imperatore Carlo collassa. Due le cause principali di questo tragico tramonto degli Asburgo: la fame e la divisione delle nazionalità che componevano l'impero secolare. Nell'avanzata di Vittorio Veneto gli ufficiali italiani si resero subito conto che per l'Austro-Ungheria era finita. Se ne resero conto grazie al peso, ma non di quello delle granate, ma di quello dei poveri corpi dei soldati di Vienna. Gli ufficiali medici italiani si trovavano di fronte a prigionieri che erano scheletri ambulanti, a gente che pesava mediamente 50 kg. In più, a Budapest era installato un governo provvisorio che aveva dichiarato l'indipendenza dell'Ungheria e richiamato l'esercito. Insomma, per l'imperatore Carlo, che più volte aveva cercato di uscire dalla guerra, era giunto il momento di salvare il salvabile, e nei fatti non salverà nulla. Ma torniamo al nostro Ruggera e ai suoi due compagni di avventura. Nonostante la bandiera bianca e gli squilli di tromba, dalle trincee italiane di Serravalle partono raffiche di mitragliatrice e fucilate. I tre sono costretti a mettersi, come è possibile, a riparo. Ma il caporale che porta la bandiera bianca viene ferito alla gamba destra, e gli è andata bene perché uno dei proiettili ha spezzato l'asta della bandiera bianca. A questo punto Ruggera, che come trentino è di madrelingua italiana, inizia a urlare: «Siamo parlamentari! Siamo parlamentari!». Dalle trincee italiane si sentono una serie di squilli, l'ordine del cessare il fuoco per permettere al gruppo di militari austro-ungarici di superare i reticolati italiani. Camillo Ruggera e il sergente e il caporale ferito ad una coscia vengono accolti da un capitano di fanteria che cerca subito di capire il perché di quell'azione ardita. Il capitano trentino spiega che ha avuto l'ordine dal comando supremo di consegnare un plico contenente una proposta di armistizio. Sorpresi e coscienti di star vivendo un momento storico, gli ufficiali della Pistoia vendono Ruggera e i due militari e li portano a Avio, a Villa Pellegrini Malfatti, sede del comando della 26esima divisione di fanteria. Qui Ruggera consegna nelle mani del generale Giuseppe Battistoni il documento firmato dal generale Weber von Webenau, capo del comitato armistenziale. Insomma, gli austro-ungarici vogliono trattare un cessato il fuoco, perché il paese è al collasso, come abbiamo detto, ma vogliono un armistizio che rispetti l'onore di un esercito, quello dell'imperatore Carlo, che si è battuto fino in fondo con onore. Ma gli italiani vogliono guadagnare tempo, perché stanno attaccando e sfondando ovunque il fronte, anche nella zona del Roveretano. Tra Ruggero e Battistoni, che si scusò per l'accoglienza a raffica di mitragliatrice della delegazione, si instaura un clima di rispetto. In più sono tutti e due trentini. Il generale italiano, figlio di un garibaldino originario di Calavino, era stato cresciuto in Italia ed era entrato nell'Accademia Militare di Modena. Una bella carriera la sua, simile anche se sul lato opposto a quella di Ruggera. Battistoni in una lettera alla moglie descrisse quell'incontro con emozione e un filo di ironia. Un ruolo decisivo per far cessare quell'immane scontro tocca a due trentini, le scrisse. Due patrioti, ma di due patrie che si opponevano con le armi da 3 anni e mezzo. Comunque, per gli italiani Ruggera non bastava. Era sì un capitano di Stato Maggiore, era stato, oltre che un coraggioso combattente, venne ferito tra l'altro gravemente sul Carso, addetto militare austro-ungarico dell'impero turco. Insomma, non era un militare qualunque. Però gli ufficiali del Regio Esercito, ubbidendo gli ordini del governo, anzi dei governi alleati che in quelle ore erano riuniti a Parigi, dissero al nostro Camillo che la trattativa l'avrebbero iniziata solo in presenza di un'intera delegazione austriaca dotata di regolari accrediti personali. Il mattino del 30 ottobre Ruggera e i due suoi camerati, quello ferito era stato curato dagli italiani, vengono riaccompagnati alle linee di Serravalle. Da lì, in mezzo agli insulti dei soldati boemi che odiavano ormai i loro ufficiali, arrivò a Rovereto dove si incontrò con l'intera delegazione guidata da von Webenau. Riordinate le carte, i plenipotenziari di Vienna alle 18.30 si ripresentarono a Serravalle e con non senza difficoltà vennero riaccompagnati a Villa Malfatti, dove consegnarono le credenziali al maggiore Angelo Bergonzi, che le inviò al Comando Supremo dell'Esercito Italiano. Il giorno dopo la delegazione venne portata a bordo di auto con i vetri oscurati a San Martino Buonalbergo, dove nella Villa Acquarone aveva sede il comando della Prima Armata Italiana, e da lì finalmente il pellegrinaggio degli ufficiali austriaci si concluse a Villa Giusti. La famosa villa dell'armistizio che si trova sulla strada che da Padova conduce a Abano, dove c'era il comando supremo del generale Diaz. Una villa che una grande firma dell'epoca definì brutta che più brutta non si poteva trovare, ma proprio per questo adatta allo scopo. In realtà l'immobile aveva ospitato l'anno prima il re Vittorio, che non se n'era per nulla lamentato. Tra l'altro, ma questo faceva parte della guerra psicologica, agli austriaci vennero offerti pasti sontuosi per far capire che in Italia la fame non c'era, anzi. Lì a Villa Giusti il nostro Ruggera si trovò di fronte a un altro trentino, il colonnello Tullio Marchetti, capo dei servizi segreti italiani, la cui famiglia era originaria di Bolbeno. Marchetti nelle sue memorie non fu generoso con Ruggera, ricordando che durante la trattativa non aprì mai bocca. D'altra parte c'era poco da dire, le armate italiane dilagavano, l'imperatore Carlo era rifugiato nel castello di Schönbrunn, temendo di finire in mano le forze rivoluzionarie che si erano scatenate a Vienna. Comunque il nostro Ruggera sarà stato taciturno, ma quando c'era da rischiare la pelle non si tirava indietro. Infatti, il 2 novembre, il capitano di Stato Maggiore venne mandato di nuovo ad attraversare le linee a Serravalle con il testo dell'armistizio che le potenze vincitrici avevano imposto ad un impero ormai defunto. Una mossa che fece infuriare Badoglio, che da sottocapo di Stato Maggiore guidava la delegazione italiana. «Basta perdere tempo!» sbottò. «O firmate subito o l'offensiva riprende!» Il capitano Ruggera, passate le ormai vecchie linee della Vallagarina, si trovò nel fiume di truppe italiane che stavano per raggiungere Trento, un fiume di soldati che si incrociava con un altro ancora più impetuoso, quello dei militari austriaci fatti prigionieri. A Volano la sua auto venne presa a fucilate e quindi fu costretto a tornare indietro. Da Vienna e dallo Stato Maggiore di Baden venne l'ordine: firmate. E il 3 novembre alle ore 15:30 le firme dei plenipotenziari vennero poste sotto il documento. Ruggera firmò con un camillo con la K per dare un tono più teutonico al suo nome. Le armi avrebbero cessato il fuoco alle 15 del 4 novembre. Il generale Badoglio, bontà sua, aveva concesso uno sconto di mezz'ora per salvare qualche vita. Ma in questi tragici giorni la mattanza fu terribile. Un supplemento di dolore inutile, 30.000 tra morti, feriti e dispersi da parte austriaca. Camillo Ruggera chiuse la sua guerra portando a Baden i documenti armistenziali. La sua patria era morta, ma non scelse l'Italia. Fece carriera nel neonato esercito dell'Austria tedesca, ricoprendo incarichi diplomatici in Svizzera e in Italia. Poi, quando la Repubblica di Vienna venne annessa al Reich hitleriano, entrò nella difesa aerea, dove prestò servizio in ruoli di vertice come generale. Un nazista? Ma più che altro un militare abituato a obbedire e a comandare. Dalle lettere che si scambiò con il conte Malfatti emerge un uomo tutto di un pezzo che riteneva la Germania l'erede dell'antico impero defunto. Un caratteraccio, basti pensare, che nonostante le pressioni durante la Grande Guerra non mosse un dito per i parenti. Se tutti facessero come voi, diceva, perderemmo la guerra in un mese. Fate il vostro dovere. Ogni anno mandava dei soldi per l'asilo di Segonzano, accompagnandoli però con lettere tutt'altro che dolci per i suoi compaesani, bifolchi li chiamava, che avevano scelto di stare con l'Italia. Morì di morte naturale nel 1947, dopo aver passato parte della Seconda Guerra Mondiale come generale responsabile della difesa aerea di alcune zone della Germania. Camillo, Camillo con la K, uno strano italiano e uno strano tedesco. Comunque, un trentino protagonista della storia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.